Maracanã.
Sono due allenatori vincenti, come hai detto tu, si sono divisi gli scudetti e i trofei negli ultimi anni, due allenatori molto pragmatici, tutti e due, badano al sodo, l'importante è vincere, non tutte le varie sfumature, bisogna giocare bene sì fino a un certo punto, ma poi alla fine i tifosi vogliono vincere.
Si sa che a Spalletti piace tantissimo Frattesi, ma è anche vero comunque il fatto che sono entrambi giocatori con determinate caratteristiche. Poi Frattesi è uno più abituato ad andare dentro rispetto a Thuram, perché Thuram, come diceva Stefano prima, se deve giocare in un centrocampo a due non può essere uno che si inserisce con continuità.
Cristian Chivu, proprio per quello che diceva Stefano, benché non sia, come dire, uno dei 10 posti del pallone d'oro, però ha sempre giocato titolare in grandi squadre,
sì, tutti che lo conta conoscono. Molto per quello,
certo. E allora quando arriva anche il ragazzino di 22, ragazzino, sono giocatore di 22-23 anni, che crede già di essere diventato una mezza star, ha di fronte Cristian Chivu che gli dice due cose e come dire, si mette sull'attenti.
L'impressione che il Milan abbia un pizzico di volontà in più nel poterla portare a casa. Il Napoli ha tante defezioni, probabilmente faranno anche qualche rotazione indipendentemente da tutto, vengono da un ciclo molto difficile con impegni Champions, che quest'anno Napoli si è reso conto quanto porta via in termini di energie nervose.
Sono decisioni da prendere nell'immediato, non c'è troppo da pensare, e invece sotto questo profilo non sta cambiando niente, pur con la massima stima. Alessandro Ferrari un'esperienza nel mondo del calcio per affrontare una situazione come questa non ce l'ha. Roberto Goretti ha un'esperienza, sì, ma non in Serie A e, ripeto, nemmeno in una situazione come questa. Maracanã.
Mamma mia, ci siamo per un altro giorno di Maracanã, venerdì 19 dicembre, ci avviciniamo sempre di più al Natale. Un buon pomeriggio da Marco Piccari
e Lucio Marinucci.
Eccoci,
ciao Marco,
in abbiamo
anche la grafica.
Hai questa bella grafica con
il dottor Giorgio.
Giorgio si è superato,
sì,
con la neve, con le palline del Natale, le palle del Natale che sono tante.
No!
I regali, mi raccomando, insomma, vabbè, ma non esagerate, perché poi insomma è anche un momento.
Tu dici contano più gli affetti che
secondo me sì. Io sono dell'idea che conta molto stare insieme. Guarda, io sono sempre stato
non sei un materialista.
No, eccezione fatta per i bambini, che io ritengo che sia una festa molto per loro. E quindi i regali vanno fatti a loro, chi c'ha i bambini. Chi non ce l'ha, è bello fare delle belle tavolate dove si mangia insieme, si sta insieme. E quindi si condivide sulla tavola,
sì, dici tu,
e allora lì è meglio spendere
più
saziarsi
lì. Esatto, a livello di cibate,
che tu dici va bene, ma che bello, insomma, la vedo in questa maniera. Vabbè, comunque un caro saluto a tutti voi, benvenuti, nuovo appuntamento di Maracanã, quello del venerdì classico, con tutte le cose che riguardano i prepartita, le partite che si sono, la partita che si è giocata ieri sera, quella che si giocherà stasera, quella che si giocheranno sabato,
quelle che si giocheranno in Australia anche.
E poi andiamo pure in Australia. In Australia, senza il logo della Serie A,
senza gli arbitri
della Serie A, con gli arbitri australiani, dovevamo andare a fare sto Milan Como, bisogna andare lì.
Sembrava non ci fossero più le prospettive, invece.
Ma scherzi, dobbiamo andare lì.
Alla fine accettato.
Ma sì, ma portiamo il marchio, che poi che marchio porti, che tanto non lo puoi mettere. Quindi porti Milan e Como, conosceranno il Milan lo conoscono e avranno il piacere di conoscere il Como in Australia.
Sì, e poi torneranno le 18 ore di volo più i vari
poi
scali,
torneranno quindi via, che nessuno parli dei voli, degli spostamenti, ma insomma voglio dire, se facciamo questo spostamento non si può più lamentare nessuno di quelli che giocano la Conference, l'Europa League il giovedì.
Ah certo, in confronto la trasferta abbiamo visto il Cairo Almaty, la trasferta più lontana d'Europa, questa.
Vabbè, non ci facciamo mai mancare niente, siamo gestiti in questa maniera, anzi sono, perché io non mi voglio mettere in mezzo, io non è che gestisco, non mi faccio nemmeno gestire da loro, ma diciamo così, sono gestiti, il mondo del calcio è gestito, soprattutto il nostro, da questi personaggi, quindi teniamoceli, teneteveli, e quindi vediamo insomma. E noi
quindi
possiamo soltanto
sarà
raccontare.
L'unica squadra a non giocare 19 partite in casa.
Esatto.
Nel campionato.
E vabbè,
Del resto anche loro hanno accettato, Marco.
Certo, anzi, sono complici anche le società, loro, quindi beccate queste 18 ore, 20 ore di volo, ci rompete più le scatole con gli spostamenti, non ci rompete più le scatole con la stanchezza, da oggi basta. Giocate, anche perché siete pure ben pagati e tanto, e siccome accettate passivamente tutto quello che vi viene proposto per giocare qualche partita in più perché portate a porta soldi, e di conseguenza non ci rompete più le scatole. Gli allenatori non devono più parlare nel post partita di stanchezze, di cose eccetera, di voli, di spostamenti eccetera eccetera. Si va in campo muti, anche perché se prendete tutti questi soldi è anche dovuto a queste partite come quella di ieri sera. Apro una parentesi velocissima, poi adesso andremo nel dettaglio. Sono contento che il Napoli sia andato in finale, ma non perché ce l'ho col Milan e non perché voglio tifo Napoli, ma perché per me rimane l'idea che la squadra campione d'Italia deve affrontare la squadra che vince la Coppa Italia. Quindi sarebbe bello che il campo, anche questa sera, con tutto il rispetto per l'Inter, poi magari finisce diversamente, desse un verdetto di questo tipo, cioè che va pure il Bologna, e quindi si contendono la finale le squadre che hanno vinto il titolo. Hanno vinto il titolo. Perché dobbiamo assistere a sta cosa veramente senza nessun tipo di senso? Dobbiamo mandare quella che è arrivata seconda in Coppa Italia e quella che è arrivata seconda in campionato. Ma dove sta scritta sta cosa? Ce la siamo inventata seguendo aspetta un format che hai detto
spagnolo. L'unico format, l'unica cosa che dobbiamo copiare,
noi siamo bravi a copiare le cose che non so belle,
ci siamo impegnati,
facciamo delle cose come questa, che portiamo Milan Como in Australia senza poter mettere il marchio della Lega,
la Serie A,
e senza poter mettere nemmeno gli arbitri italiani.
Però ci hanno detto che gli arbitri australiani sono bravissimi.
Magari sono meglio, e scopriamo. E magari qualcuno si muove, li va pure a mettere sotto contratto, li porta e li fa arbitrare la Serie A.
Importare un prodotto.
Non si sa mai, mi aspetto di tutto, caro Lucio. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Poi andiamo anche sulla partita e non solo. Ma c'è anche da parlare della Fiorentina, che continua a perdere. Ha perso anche la partita di ieri sera. Di Conference, andrà a fare i playoff, insomma, leggendo la formazione ieri, parlandone proprio con il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto, eravamo abbastanza consapevoli che il risultato potesse essere questo, però insomma abbiamo visto anche i tifosi molto arrabbiati, coloro che si sono fatti 800, un bel po' di chilometri,
sì.
800 tifosi, erano 900 adesso non lo so, molto arrabbiati giustamente, e adesso vediamo, perché Vanoli si gioca veramente tutto contro l'Udinese. Bene, andiamo ai titoli, salutiamo Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia. Oggi tanti appuntamenti, tra cui anche vi ricordo, mi fa sempre piacere ricordarvelo, oltre a tutta C, che va alle 17 il primo appuntamento, invece alle 9.45 va anche sul canale 61. Vi ricordo il TMV News delle ore 18 di Lorenzo Marucci, e poi alle 18.30 Storie di Calcio, un'altra storia, poi vediamo se riusciamo a far vedere un piccolo frammento. Oggi riguarda un ex portiere, tra l'altro anche uno dei nostri ospiti che interviene, Riccardo Budoni, che insomma è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, poi ha fatto la sua carriera a Brescia, poi è diventato anche allenatore del calcio a 5. Si racconta anche un momento un po' particolare della sua carriera, che non ha preso il decollo per una cessione che lui non ha voluto, ma che ha voluto un dirigente molto importante, che poi ha segnato la storia del calcio in altri club. Quindi 18.35 ci sarà lui, e poi vi ricordo Football Rewind con Santarelli e Tringali, la coppia che insieme scoppia e che fanno dei disastri clamorosi, quindi ore 19. Vi ho detto il palinsesto, quindi gli amici del canale 61 che diciamo così dopo le 18 non possono essere collegati con noi, e dicevo, ma come facciamo a vedervi? È facilissimo, scaricate l'app oppure andate sul nostro sito TMV Radio Sport e potete vedere tutte le dirette e la programmazione. Titoli. Super pass per Conte, si prende il pass per la finale, il Napoli vince con merito questa partita e approda la finale, aspetta adesso la vincente tra Inter e Bologna. Per Allegri è una max sconfitta sul campo e anche dopo, ne parliamo. super gioco potremmo vedere questa sera, almeno così sembra. Due squadre molto aggressive, pronte a prendere il dominio della partita, ossia Inter-Bologna, quindi questa sfida tra Chivu e Italiano. Fiorentina KO, Vanoli si gioca tutto contro l'Udinese, clima incandescente, tra poco ci collegheremo a Firenze per delle ultimissime. Juve-Roma, Spalletti-Gasperini è il bivio questa partita, potrebbe essere il bivio, ne parliamo, insomma è un passo importante per entrambe le formazioni vista anche la classifica. Andare in quota la Lazio per se supera la Cremonese fa un altro passo avanti in classifica, in attesa naturalmente del recupero delle altre partite, però potrebbe rappresentare un passaggio importante. Bene, allora caro Lucio, mi vuoi dare un'ultimissima subito, che tu che sei sempre lì con tutte le tue notizie.
Ma guarda, intanto
le tue
tra
cose,
poco ci saranno le parole di Gasperini, quindi staremo a vedere anche quelle che saranno le dichiarazioni.
Beh, insomma, c'è una bella partita, sabato.
Beh sì, domani. Tra l'altro un allenatore alla Juventus che ha già allenato la Roma, e l'allenatore della Roma che era stato accostato a lungo alla Juventus,
hai capito,
comunque è passato... Anche
che poi è cresciuto
anni.
Lì
esatto, lui è passato da calciatore alla Juventus, quindi molteplici intrecci, tra poco avremo le sue parole, quindi sentiremo anche che tipo di analisi, che tipo di formazione ci sarà. Marco, ovviamente oggi c'è il giro dei campi, quindi più avanti avremo tutte le info
e che dici?
Le probabili.
C'è ecco il giro dei campi, che ci sarà anche il 2, insomma noi non ci fermiamo, poi vi racconto, saremo fermi.
Il campionato non si ferma,
Natale,
non ci
Natale
fermiamo
Santo Stefano
noi.
Con una serie di speciali che abbiamo preparati, quei due giorni non ci saremo, ci sarà un po' il meglio, però dopo ritorniamo puntuali, ecco due giorni solo, poi ci saremo sempre. Allora, mi vuoi dare quindi le parole? Cioè no, mi vuoi dare qualche news?
No, a questo punto ti porto anche su quelli che saranno gli altri temi di giornata. Partiamo con l'altra semifinale, Marco,
di
Supercoppa Italiana, tra Bologna e Inter. Appunto, questa è la partita tra chi ha vinto la Coppa Italia, il Bologna, e chi è arrivato invece in secondo in campionato, sia l'Inter, e ci sarà questa sfida. Il Bologna arriva con delle buone notizie, perché dopo la sconfitta di misura contro la Juventus ci sono anche Skorupski, Vitic recuperati dagli infortuni, fuori solo Casale e Freuler, quindi sicuramente ci saranno delle rotazioni in più per Vincenzo Italiano. Per l'Inter anche un cambio, soprattutto quello in porta, non ci sarà Sommer ma bensì Martinez, che avrà più spazio rispetto al passato nelle prossime settimane, perlomeno così sembra, poi staremo a vedere. Insomma, le probabili formazioni saranno per il Bologna il classico 4-2-3-1 con in porta Ravaglia, i quattro di difesa Holm, Eggem, Lucumi e Miranda, centrocampo Moro e Pobega, e poi davanti Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a supporto di Castro. Marco, formazione non titolare di più, titolarissima del Bologna. Inter invece, dicevamo, con Martinez in porta, poi Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, linea 5 con Luis Enrique, ancora confermato Marco titolare sull'auto di destra, Barella, Zielinski e Mkhitaryan a centrocampo, a sinistra Di Marco, mentre davanti spazio alla Tula, quindi a Thuram e a Lautaro Martinez, sono titolari anche da questa parte, poi ovviamente sostituti con le rispettive assenze, però una partita che sicuramente potrebbe regalare tanti spunti.
Allora, due ci sono i messaggi, ho capito però. Allora, colpa mia però. Allora, dunque, abbiamo letto la notizia, dunque. Allora, vabbè, ma poi possiamo anche fare i messaggi, insomma.
Certo.
Allora, no, dicevo, ci andiamo, no, andiamo su tutti i temi di oggi, perché poi uno riguarda la partita. Dal punto di vista della partita, credo che il Napoli abbia meritato la vittoria, ha dimostrato qualcosa in più a livello proprio anche di qualità, di determinazione.
Sì,
a livello anche di giocatori che fanno la differenza. Højlund in questo momento, se uno dice che eccezion fatta di Lautaro, che secondo me è qualcosa più del 9, no? in campo, però Højlund per me è il centravanti in questo momento nel nostro campionato più forte che abbiamo, no? Per quello che riesce a fare, protezione del pallone durante la partita, la capacità poi di anche di dialogare con i compagni, di sacrificarsi e poi di trovare il gol quando serve, questa sua potenza fisica che esibisce in questo momento credo che sia il migliore, no? Nella fotografia attuale del nostro campionato. Lautaro io lo ritengo sempre qualcosa di più del centravanti, quindi io parlo proprio di nove d'area di rigore, mi sembra lui il miglior prodotto che possiamo avere adesso nel nostro campionato. Neres è in grandissima condizione, l'ho dimostrato ieri, a tratti imprendibile, quindi mi sembra un Napoli che nonostante le assenze che ha vanta un parco giocatori comunque importante, ieri lo ha dimostrato contro il Milan nelle cui deficienze di campo sono evidenti, insomma ieri senza attacco non c'è un attaccante di riferimento, non c'è Leao, c'erano anche poche idee, un po' così, un po' di nervosismo, insomma questo Milan visto ieri, se io dovessi pensarlo al campionato, fatica arrivare quarto. Il Milan di ieri, deve per forza fare qualcosa, quindi ecco, arriverà Fulgruc, non so se sarà lui la medicina per tutti i problemi del Milan, deve recuperare Leao assolutamente e poi insomma è un Milan che in campionato comunque ha fatto vedere delle cose, quindi non è che possiamo buttare via tutto quello che ha fatto fino ad oggi, però davanti fa una fatica tremenda e poi prende i gol costantemente, cioè ieri di nuovo due gol, se tu vai a vedere le ultime partite e sommi queste, prende troppi gol e ritorna un po' il vecchio problema della difesa che c'è sempre stato e nonostante Allegri sto problema c'è, c'è me, poco da fare.
Infatti ieri ne parlavamo, io sono più preoccupato paradossalmente per la difesa, un po' per le qualità intrinseche dei giocatori, l'attacco poco. Ci sono dei problemi, un po' di sterilità, ma a me preoccupa paradossalmente più la difesa del Milan per gli obiettivi massimi.
E poi questa è un po' la partita, quindi il Napoli va in finale, io prima ho detto meritatamente e credo che anche dal punto di vista del campo sia giusto perché insomma è la squadra campione d'Italia, ma questo è un altro discorso, un format che a me non piace, qualcuno già subito scrive la Champions, la quarta sì, ma questa è una cosa vecchia, io non capisco perché quando parliamo di un tema se ne deve tirare fuori un altro, è un tema che abbiamo già affrontato, sapete come la penso, io sono un boomer, un vecchio, io manderei una squadra solo in Champions, quindi finisce lì il
Coppa
gioco
dei campioni,
no? Coppa dei campioni, però poi dopo per una serie di cose, introiti eccetera, si è allargato il discorso per mandare più squadre, per prendere più soldi, per renderla più appetitosa e quindi le prime quattro di tutti i campionati, si è fatto questo, può piacere o non piacere, è comunque una competizione sempre di livello la Champions, la formula, vi ripeto, parlate con uno che ne manderebbe una, però accolgo questa, tanto alla fine quello che dico io, che diciamo Lucio, che dite voi, conta poco perché non siamo noi a decidere, insomma possiamo soltanto dire se ci piace o meno,
non contiamo nulla,
non contiamo nulla, non mi piace nemmeno la Conference, che la trovo una competizione insignificante,
al contrario mio, continuerò sempre a difendere
la ritrovo insignificante, era meglio la vecchia Coppa delle Coppe che appunto dava la possibilità a chi vinceva la Coppa del proprio paese andarsi a giocare la Coppa, aveva un significato, ci andavi per un merito acquisito sul campo. Adesso arrivi settimo e vai a fare una coppa e poi la vinci. Cioè è una roba che nel calcio non c'ha significato.
Cioè
chi arriva settimo un po' vince una coppa.
Squadre. Addirittura Inghilterra, Marco, ha 9 squadre qualificate
però,
alle competizioni europee.
Ripeto, poi le commentiamo, ci sono le partite, i protagonisti e noi questo facciamo e dobbiamo fare. Stop. Per quanto concerne il comportamento di Allegri nel...
qui ci sono già tanti messaggi.
Ma Allegri sta esagerando, lo dico proprio chiaramente. Tutto questo nasce dalla famosa finale di Coppa Italia con la Juve, no? Da lì lui ha fatto questa sua esplua. Da lì è diventato un attore. È un attore, ma proprio bravo, consumato, perché ormai sa fare questo, lasciamo perdere il campo, però più un attore che un allenatore in quei casi, perché lì fece una scenata clamorosa perché doveva manifestare tutta la cosa, il dissenso con quello, con quell'altro, e poi tutta una bufera, e poi per qualcuno è stato pure un eroe. Mi sembra qualche settimana fa in Milan-Lazio nei confronti dell'arbitro e VAR, pure lì
ha fatto
un exploit da attore, pure lì, no? Va, deve andare a rompere le scatole a quello che va al VAR per prendere, e poi ci va col cappotto tutto elegante, in giacca e cravatta, prima si levava la giacca, adesso invece va giustamente tutto elegante perché insomma deve recitare la sua parte. e ieri sera pure, insomma, dai, io sinceramente parlando, lui dice sempre calma, ecco, una Max calmata sarebbe il caso di darsela e di tornare a fare l'allenatore che lo sa fare molto bene.
Sì, esatto. Ecco,
facesse quello che deve fare, perché poi se chi sta in panchina fa questo, dopo non possiamo chiedere ai giocatori un comportamento diverso, che non si buttano e che non esagerano, no, perché pure quello è, rientra in quel tipo di contesto, punto. Io penso che quella scena lì mi vada a fare giustizia da solo, vada a parlare con quello come se fosse, onestamente sono io, non, a me non piacciono quelle cose, credo che dovremmo un po' tutti e basta, insomma, fateci vedere altro.
No, io capisco l'agonismo della partita, dello sport, si vive a tutti i livelli, anche in Serie A e in Champions League, però poi bisogna cercare di mantenersi entro certi limiti, Marco. Qui si è parlato poi soprattutto tra tesserati di squadre diverse, è ancora più sgradevole, se ti devo dire, c'è stato il comunicato del Napoli, che ha fatto proprio riferimento diretto alla questione. Ora vedremo se ci sarà una risposta magari anche da parte del diretto interessato. Certo è che andare ad esportare il calcio in altri continenti, questa non mi è sembrata la fotografia migliore.
Molto bella, però faccio, dico una cosa, in tutto questo faccio sempre i complimenti a Kivu, perché ancora una volta dimostra la sua grandissima eleganza calcistica sportiva, dicendo che non stanno lì non per meriti. Ancora una volta lui, da grande professionista e secondo me da uno che conosce il calcio e sa che da calciatore chi arriva poi a giocarsi una coppa che non merita, il calciatore lo sa, lui ha detto una cosa molto, molto positiva e bella, ma tanto giustamente lui dice io vado a giocare perché che devo fare, insomma, a me, il regolamento mi dice che ci devo andare, ci vado. Però almeno ha detto non siamo qui per meriti.
Beh, e apprezzo è molto oggettivo.
No, ma soprattutto apprezzo molto la sportività. La sportività di un allenatore giocatore di grandissimo livello che dice questo. Quindi io ribadisco ancora, confermo ancora i complimenti al suo modo di comunicare. Il migliore comunicatore che c'è in questo momento è lui.
Tra gli allenatori forse
vince per
forse
distacco,
sì,
proprio sì. Per distacco.
Mi piace molto anche De Rossi, ma perché hanno anche comunicazioni simili. Secondo me.
Allora senti, abbiamo qualche minuto, recuperiamo qualche audio, perché poi dobbiamo andare subito da Nicolò Ceccarini, che oggi lo anticipiamo, che ha tantissimi impegni visto il momento delicatissimo della Fiorentina, anche perché sembra che si stia prendendo una decisione per quanto riguarda il direttore sportivo, non so se si farà adesso, ma comunque c'è un nome molto caldo, ne parliamo tra poco, vai.
Vogliamo dirlo una volta per tutte che questo Milan è scarso ed è un miracolo che sia al secondo posto in classifica in campionato. Secondo me Allegri sta facendo un autentico miracolo tenerlo ancora lì. Ragazzi, Yashari, Ricci, Nkunku, De Winter, nell'Inter farebbero tribuna, anche nel Napoli secondo me. Per me è un miracolo che è al secondo posto a un punto dalla prima. Allegri sta facendo un miracolo. Il Milan è veramente una squadra scarsa. Ciao a tutti da Max Nerazzurro da Pavia.
Un po' troppo de parte, dai. Un altro messaggio.
Ciao Marco, Antonio Assamignato. Vorrei intanto fare complimenti al Napoli che ieri ha vinto una partita meritata. Meritando. Poi vorrei sapere come mai Maignan non viene espulso su quel brutto fallo di reazione.
Allegri non di niente.
E poi vorrei dire una cosa sulla nota del Napoli, che la trovo una cosa fuori luogo. Ok, ha sbagliato Allegri, ma sono cose di campo.
No,
tant'è che l'anno scorso, se non sbaglio, il Napoli contro il Parma, a Parma Conte fa uguale con il vice di Chivu facendo un teatrino, però non mi pare che il Parma ha fatto comunicati di che sono cose di campo a fine partita.
No, li facessero.
Finisce la partita, le società non
no, basta questa storia delle cose di campo. Guarda, comincia a essere stucchevole questa cosa di campo. Perché non è proprio niente cosa di campo. Perché il campo è dove stanno i giocatori. Non è proprio niente cosa di campo. Basta con questa cosa di campo per giustificare tutto. Non so cose di campo. So cose che danno fastidio da vedere, soprattutto dagli allenatori. I giocatori in campo se danno qualche colpo, qualche botta ci può stare, se le promettono, cioè, però quella non è cosa di campo, se no è tutto campo, va bene tutto, allora va bene pure quello che in panchina prende una bottiglia, la tira, so cose di campo. No, basta con questa storia delle cose di campo.
Allora Marco, le scaramucce sono anche comprensibili, però se viene detto che ci sono insulti offensivi reiterati per un lungo arco di tempo, francamente
basta
è
questa
un po'
storia
troppo,
se no giustifichiamo sempre tutto. Il Parma lo facesse, facessero tutti dei comunicati quando subiscono delle cose. Ora io invece ha fatto bene il Napoli, guarda, stavolta
questo,
prendo una posizione
sono
netta. Ha fatto bene, basta, perché se ne può più,
c'è un limite che
c'è
non
un limite
si può
a tutto,
oltrepassare,
se no ogni volta quello, se no qui arriviamo al punto che chi riceve una cosa non può di niente, cioè chi la riceve deve stare zitto. No, basta, invece cominciassero a parlare.
Se sono piccolezze va bene anche,
allora,
ma ripeto,
basta,
insulti offensivi
volta,
reiterati nel tempo.
Ha fatto male il Napoli, il Napoli ha fatto male a esporre un pensiero, a di guarda come si è comportata, ha fatto bene, lo facessero anche le altre società. E se no qui uno deve ricevere una cosa e sta zitto. Io boh, non capisco sto modo. Dammi un altro audio e poi ci fermiamo.
Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Stamattina la prima cosa che ho fatto è un messaggio a due miei amici che sono nel calcio da tanti anni e hanno vestito anche maglie importanti, e gli ho chiesto scusa. Gli ho chiesto scusa perché da 5 anni io difendo, forse per simpatia così a pelle, Allegri, ma ieri sera ho capito tante cose. Tante cose.
Grazie.
Chapeau a Conte, davvero, chapeau a Conte. Lo dico con molta umiltà. Grazie.
Sì.
Io poi rimango un estimatore di Allegri.
Sì, ma io le dico queste cose da anni e vengo sempre cacciato per quello che è anti-Allegri, però mi sto zitto, andiamo avanti. Da campo, io sul campo le scelte allenatore non le discuto, perché cioè, posso dire non mi piace o meno, però insomma... Certe cose si ripetono, sono delle cose, vabbè dai, non mi date da fuori cose ormai che sono vecchie, trite, ritrite, andiamo avanti, ci fermiamo, facciamo un break perché arriva anche Nicolò, poi recuperiamo ancora altri messaggi con Lucio, ci abbiamo anche delle news, insomma ci siamo per un grande bel venerdì. A tra poco. Bene, ci siamo. Dunque, c'è anche Niccolò Ceccarini che oggi lo anticipiamo, come vi avevo detto, perché ci sono.
Giochiamo d'anticipo.
Esatto, giochiamo un po' d'anticipo, caro Lucio, perché ci sono un po' di cose in casa fiorentina da analizzare con Nick. Giornata intensa, naturalmente, giornata, periodo intenso a Firenze. Niccolò Ceccarini, ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovato, ciao, ben trovati a voi, eccomi, ciao, buongiorno.
Dai Nick, partiamo da un po' di situazione, da quello che riguarda la Fiorentina.
Fiorentina, tanto qui c'è poco da aggiungere ormai a quello che abbiamo detto in questi mesi, in questi ultimi giorni, nelle settimane passate. Purtroppo la società è assente, è evidente che la società non ha un minimo peso sulla squadra e purtroppo sta abbandonando anche l'allenatore, perché le dichiarazioni di ieri sera di Vanoli sono di un uomo solo al comando. Chiaramente si vede che anche lui non riesce a gestire, perché è da solo, avrebbe bisogno di un supporto importante, perché qui a forza di discorsi bisogna ripartire, siamo vicini al click, siamo pronti per una svolta, eccetera. La Fiorentina perde anche con Losanna, che è una discreta squadra, che non lo so se potrebbe fare la Serie A italiana. Ecco, io ho seri dubbi che questo valore di squadra che la Fiorentina ieri sera ha affrontato possa trovare uguali nel campionato di Serie A. Quindi siamo di fronte a una situazione drammatica a livello sportivo, che però evidentemente non è così drammatica per chi in questo momento sta vivendo dall'interno la Fiorentina. Perché se ci fosse la consapevolezza di questa situazione, oggi ci sarebbero dei provvedimenti che non sono relativi all'allenatore, perché l'allenatore avrà le sue responsabilità, Vanoli, ma è ovvio che qui il problema grosso nasce da una mancanza di un uomo forte che possa dirigere le operazioni e che dia forza a tutto il resto. La Fiorentina continua a navigare così, a prendere tempo, a non prendere una decisione, a non affidarsi ad una guida sicura, che potrebbe comunque non bastare lo stesso, perché sono 15 partite senza vittoria e la Conference oggi è un ostacolo, è diventato semplicemente anche un fastidioso tra virgolette ostacolo, perché la Fiorentina non può pensare certo al playoff di Conference quando ci sarà a febbraio, perché oggi l'unico vero grande obiettivo per la Fiorentina è quello di rimanere in Serie A. Però se continuano così, guarda, il rischio lo sai qual è? Non di andare in Serie B, perché quello è una certezza, ma di perdere 23 partite di fila, cioè di finire in Serie B senza più vincere una partita e magari perdere quasi tutte. E allora io dico, siccome questa cosa sarebbe inaccettabile, perché non si vuole prendere un provvedimento? Si ha paura a fare questa mossa perché ormai la situazione è disperata e quindi quando la situazione è disperata bisogna accettare tutto, che qualcuno venga e che soprattutto si pensi al bene della società, della squadra, dell'allenatore e della città. E non si può più pensare ma forse la risolveremo, no, perché chi oggi è all'interno della Fiorentina ha dimostrato di non poter risolvere un bel nulla. Quindi atto di umiltà, si va a prendere il miglior professionista in circolazione, gli si affidano le chiavi della Fiorentina e gli si dicono faremo tutto il possibile per poter aiutare te e il tuo lavoro a salvare la Fiorentina, quello che possiamo fare lo faremo, però decidi tutto te. Questa è l'unica mossa da fare. Lo vogliono fare? Se lo vogliono fare c'è una speranza, se non lo vogliono fare c'è una certezza, la Serie B totale, basta. Il resto sono tutte chiacchiere e discorsi.
Una cosa, Nick, il nome però della
persona. Nome, dai, il nome, ascolta, io guarda, allora ci sono dei professionisti stimati sicuramente in giro, però ci sono delle situazioni che hanno bisogno di uomini in particolar modo, perché per esempio Firenze secondo me oggi ha bisogno del migliore in assoluto, diciamo quello che ha, che viene da esperienze recenti importanti, che ha smesso di avere il lavoro di lavorare alla fine della scorsa stagione. E l'uomo giusto è Cristiano Giuntoli, ma non perché è un mio amico, perché è il direttore sportivo che in questo momento è la figura più forte che ci può essere in, diciamo così, nel libero commercio, perché poi ci sono anche altri bravissimi direttori, penso a tante, non voglio citarli tutti perché poi alla fine farei un torto a qualcuno che non nomico, ma ce ne saranno dei direttori sportivi, no? In circolazione eccetera, però oggi te devi andare a prendere il migliore, quello che in questo momento può rappresentare il migliore, e il migliore è lui in questo momento secondo il mio punto di vista. Però se non lo cerchi, non lo accontenti, non gli dai carta bianca, accontentati allora di andare in Serie B. Però poi dopo non cominciamo a tirar fuori la storia che la colpa è degli altri, la colpa ce l'ha solo la società, è lei da dove deriva tutto questo caos, perché quelli che c'erano finora, e parlo di Frade e parlo dei dirigenti attuali eccetera, hanno dimostrato di non essere in grado di fare niente, per cui se vogliono continuare a non fare niente restano così, è liberissimo, una scelta libera di farla, perché comunque la Fiorentina è loro, però poi dopo dovranno anche rispondere di quello di fronte alla città di questa situazione, e dovranno spiegare il motivo per il quale hanno deciso di andare avanti senza prendere un dirigente che poteva dare una speranza, perché pensano di essere più bravi di questo dirigente o di altri dirigenti. Beh, insomma, mi sembra che 4 mesi di tristezza possono bastare per dimostrare che non ce la fanno.
Vediamo un po', perché la situazione è veramente,
no, vabbè, beh, guarda, disastrata. Marco, noi ci conosciamo da quanti anni è che ci conosciamo, Marco? Dai, ora esce fuori il Niccolò e il Marco amici. Da quanti anni è che ci conosciamo? Quanti anni è che io faccio sto lavoro e quante volte abbiamo condiviso viaggi da Firenze, Milano, Roma e tutto quanto, eccetera. E io ti ho sempre raccontato di problematiche, ma una roba del genere io non l'ho mai vista nella mia vita. Non l'ho mai vista. Io da quando ho preso il tesserino da giornalista nel 1991... E quindi fai il conto di quanti anni sono passati, tra un 34. Po' festeggio 30, esatto, l'anno prossimo festeggio 35 anni di tesserino da pubblicista. Una roba del genere in Serie A non l'ho mai vista, e lo dico per la terza volta, non l'ho mai vista, ed è una cosa che non si può accettare.
No, tra l'altro Marco, anche un po' sfortunata, poi ovviamente ci sono tutte varie colpe, però guardavo le date dello spareggio di Conference League che la Fiorentina dovrà giocare per forza, 19 e 26 di febbraio sono esattamente prima e dopo la partita con il Pisa, che probabilmente sarà uno scontro diretto, si spera di no per la Fiorentina, però probabilmente lo sarà, quindi Lucio, addirittura però, anche lì ci si mette anche la mala sorte, ecco.
Sì, però Lucio, la Fiorentina oggi, il problema vero della Fiorentina, che cioè qualche volta della Fiorentina si diceva, la Fiorentina può perdere con chiunque ma può vincere con chiunque, era il caso della Fiorentina d'Italiano tempo fa, qualche anno fa, ti diceva gioca talmente bene che se indovina la giornata giusta può mettere in difficoltà anche la capolista e la può anche vincere la partita, e con Italiano qualche partita l'hai vinta, l'anno scorso con Palladino non giocavi bene ma portavi a casa i risultati. Oggi il problema è che la situazione si è ribaltata, oggi che la Fiorentina possa perdere con tutti è purtroppo una certezza, cioè. E l'altra certezza è che la Fiorentina oggi non vince nemmeno per sbaglio, e quindi di fronte a questo io l'immobilismo lo trovo come se fosse non lo so, cos'è, una sfida? Una sfida di dire prima o poi succederà? Sì, certo, prima o poi succederà che si va in Serie B, perché alla fine non è che il campionato, vuol dire, si torna indietro sulle giornate e si rigioca le partite. Qui tra un po' non c'è più spazio, perché poi dopo, quando si arriva alla 19ª giornata di Serie A e facciamo finta tu hai 6 punti, devi fare 30 punti in 19 partite quando non ne hai fatti più di 6 in 15 partite. Mi dici te come puoi fare? Ma poi io non so se avete visto un po' la partita ieri, perché io il primo tempo non l'ho guardato perché mi sono messo a vedere ovviamente la Supercoppa Napoli-Milan, che mi interessava molto anche giornalisticamente parlando. Ma la Fiorentina
non esiste. Sbandato il malamente. Vero,
la Fiorentina non esiste, non c'ha la testa nei giocatori. No. Ma cioè, capite che situazione?
Nessuno, neanche nei giovani, Nick.
Ma sai, i giovani poi, Lucio,
vengono travolti, certo, figuriamoci.
Vengono travolti perché uno all'inizio ci mette l'entusiasmo, ma i giovani possono crescere se ci hanno accanto quegli esperti che li guidano.
Sono
ma
d'accordo.
Ma chi sono gli esperti?
Beh, ci sarebbe Jack, comunque è un esperto, è vero che non è un esperto di zona e salvezza, ma
quando tu vedi che De Gea ha perso la rotta, quando vedi che Ken pensa a Gesù Cristo, no, Dzeko perché
non rende,
Dzeko,
cioè.
Dzeko,
no, ma ragazzi, cioè. Hai detto bene te, cioè Dzeko a me sembra che anche ieri abbia fatto, cioè, io francamente ho grande rispetto per chi ha fatto una carriera come Dzeko, però se Dzeko deve essere questo, io francamente non so come si possa gestire, ecco, un giocatore di una certa età che non riesce minimamente a incidere. Ma guarda, Dzeko non è che mi preoccupa la cosa, perché uno può dire, sai, è arrivato magari alla fine di una carriera, adesso fa veramente più fatica e ci può stare anche questo aspetto fisico. Però se io guardo De Gea, e non sto parlando ovviamente della partita di ieri perché giocava Martinelli, e guardo i gol che sta prendendo ultimamente De Gea, faccio fatica a credere ai miei occhi, perché si vede che è un portiere che ha perso serenità, ha perso anche, diciamo, sì, come posso dire, la concentrazione sul momento in cui lui si deve buttare o piazzare, perché parte sempre in ritardo, quindi vuol dire che non sei sereno, e se la perde De Gea, che è stato anni al Manchester United, io allora alzo le mani, perché vuol dire, da chi me la posso aspettare una certezza in più, cioè se non da un giocatore che ha fatto la Champions League? E se anche lui, tra virgolette, è in questa difficoltà, figuriamoci gli altri. Ma la domanda è: ma che è possibile che non si sia accorto mai nessuno di questo inizio di difficoltà e non si sia mai tamponata la situazione, se non solo a parole? Perché il calcio è una cosa seria e il calcio va fatto in maniera giusta. La Fiorentina non lo sta facendo da tempo, purtroppo, da tanti anni, e gli allenatori che sono passati, soprattutto negli ultimi 4 anni, hanno coperto tutto il problema, perché italiano, io, Marco lo sa, per me è un fuoriclasse. Italiano è un fuoriclasse per quanto naturalmente riguarda il modo di allenare. Non sto parlando, voglio dire, diciamo, non lo voglio paragonare a altri allenatori come possono essere Ancelotti, Ranieri, per quelli che volete voi, Allegri, che hanno vinto qualcosa, ma per quello che naturalmente lui ha fatto nel suo piccolo è un fuoriclasse, perché allenava una squadra dove la qualità era bassissima e è riuscito a tirar fuori 2 settimi posti, 1 ottavo posto, 3 finali, 2 di conference e una di Coppa Italia, che tra un po' la porta ai supplementari nell'ultimo quarto d'ora con l'Inter che era alle corde, giocando con una serie di giocatori normalissimi che lui era riuscito a far rendere il doppio di quello che valevano, e questo ha coperto tutto.
Nick, ti chiedo, so che hai una giornata pienissima, quindi ti chiedo al volo anche un commento sulla partita di Supercoppa, in attesa poi di... Ma no, ti chiedo solo questo, ma eventualmente questa figura potrebbe arrivare a tuo giudizio oppure no? Non ci sono i presupposti proprio?
Io Marco, su Cristiano Giunto, te lo sai, no? Io sì, conosco, sei testimone anche di telefonate notturne.
Sì.
Perché comunque c'è una reciproca reciproca, lui, io per il suo lavoro, lui per il mio, e quindi poi è nata anche un'amicizia da tanto tempo. Io credo che uno spiraglio ci sia, ma se per poter far diventare questo spiraglio una finestra aperta, serve che la Fiorentina lo chiami seriamente e gli consegni le chiavi della società, perché c'è bisogno di una figura del genere che prenda il comando totale e che tutto il resto faccia quello che dice lui. Se questo non lo fanno, lui non accetterà, è evidente.
Bene, bene. Un commento veloce invece sulla partita di ieri sera, quella che insomma alla fine...
Ieri sinceramente ho visto un Napoli, mi è piaciuto, ecco, francamente pensavo che potesse avere più difficoltà, perché Allegri queste partite le sa preparare sempre alla grande, però è evidente che il Milan paga la poca pesantezza a livello offensivo, loro se non hanno un centravanti che gli risolve le situazioni è chiaro che fanno fatica in questo tipo di partite, e Allegri secondo me ha già fatto tanto, anche se ho visto, ha subito delle critiche perché dice fuori no, dalla Coppa Italia, fuori dalla Supercoppa, c'è solo questo, quindi è obbligato a andare in centro. Sì, però è anche vero che partivano da un decimo posto e comunque era una squadra che un pochino era da risistemare, no? Quindi, però ieri il Napoli secondo me ha meritato. Io ho visto un gol di Højlund veramente.
Sì, mamma mia, Højlund ha fatto un partitone, ragazzi. Clamoroso.
Ma Højlund, guarda, sì, forte. Højlund è veramente un grande giocatore.
Sì, sì. Io ho detto che è il 9 più forte che c'è in questo campionato. Il 9, ti parlo di 9, di centravanti.
Esatto, perché segna e gioca per i compagni.
Sì, sì, bravissimo. Protegge la palla, gioca per i compagni. Veramente sta facendo un grandissimo lavoro. Guarda che non sarà facile per Lukaku quando entra in forma prendere il posto. Sono d'accordo.
Sarà più difficile per Luca vedere il campo, mi sa.
Mi sa che Luca lo vede poco. sì, sarà dura. Senti Nick, ti lascio così perché so che è una giornata ricchissima di appuntamenti e di approfondimenti. Naturalmente noi seguiamo il tutto, più tardi poi vediamo anche degli aggiornamenti se ci sono con Radio Firenze Viola. Intanto ti chiedo però il gioco pronostico, perché tu sai che se ormai questa è una tassa che devi pagare il venerdì come tutti, e quindi andiamo, perché stai pure andando bene, quindi devi proseguire questa striscia, caro mio. Allora andiamo subito con la prima partita, che è il big match di giornata, Juventus-Roma.
Juventus-Roma è anche una partita di Spalletti, no? Perché comunque è anche la partita di Luciano Spalletti. 2-1 per la Juve.
Genoa-Atalanta.
Io ovviamente non mi devo augurare che il Genoa faccia troppi punti, perché poi non diventa inarrivabile per la rincorsa alla salvezza, però vedo un 1-1 su Genoa-Atalanta.
L'ultima, Fiorentina-Udinese, so che è un dramma per te, però mi sembra la partita più interessante.
Sono talmente rassegnato che ti dico, per me finisce 1-1 sperando di non perdere, guarda un po'.
Va bene. Nick, buon lavoro come sempre, grazie, a prestissimo. Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, abbiamo un po' di messaggi da recuperare, poi dammi una news al volo. Vai con i messaggi, Andrea, perché sono veramente tanti, sono rimasti indietro e ci scusiamo. Vai.
Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io ieri sera ho visto la partita, è stata anche una partita abbastanza divertente tra Conte e Allegri, però mancava una cosa, cioè mancava il pubblico. Stadio mezzo vuoto, questa sarebbe la cosa che dobbiamo fare per vendere il nostro calcio? Cioè io mi chiedo, ma a Perth ci saranno dei tifosi? Perché uno va all'estero e vede uno stadio vuoto, cioè in Italia se ci fosse stato un Milan-Napoli avremmo visto stadio pieno, coreografie, quindi per quattro soldi che ci danno, io sinceramente tutto questo spot per il calcio italiano non lo vedo. Tu cosa ne pensi? Ciao, grazie.
Poco da aggiungere.
Al punto che ieri c'era anche la gente allo stadio, solo che non sono tifosi, quindi non si sentivano.
Però dice che erano molto platea per il Milan, ho sentito.
Sì, però
molto
non è che tifassero, cioè okay, stavano lì, vedevo il video, erano tutti molto quieti, in silenzio, non erano interessati.
Vai con
sì,
un altro
sembrava
audio,
più
va.
Teatro che uno stadio.
Vai.
Ciao, sono Giovanni. Riescono ad organizzare e a sospendere quattro partite di campionato per andare in Arabia Saudita per i soldi. Riescono ad andare in Australia per una partita che ci vogliono solo di viaggi tre giorni, sempre per i soldi, addirittura arbitrati anche da arbitri asiatici e non arbitri italiani. Quindi c'è anche un po' di irregolarità in questo, ma non riescono a dare due o tre giorni, diciamo, in più alla nazionale prima degli spareggi. Mamma mia.
Siamo messi male, amico mio. Vai.
Ciao Marco, Luigi. Allora, io ho visto la partita ieri sera e mi sono reso conto di una cosa: ma il Milan come riesce a stare tra le prime posizioni con una squadra così speculativa, con un allenatore così pusillanime che non fa giocare la squadra, la fa giocare malissimo? Ieri sera il Napoli era almeno due spanne sopra al Milan e ha giocato in scioltezza e ha vinto la partita in scioltezza, e penso che vincerà anche la Supercoppa, secondo me. Ciao Marco.
Calma però, dai un altro, vai.
Buona giornata a tutti. Ma la partita di ieri, il risultato che ci sta, il Napoli ha meritato, ma io sono deluso più che altro dal gioco. Cioè, tu ti giochi una semifinale di un trofeo che può essere più o meno importante, ma è sempre un trofeo. Ma poi tu devi sempre dimostrare che vai in campo per vincere. Cioè, devi dimostrare che sei il Milan.
Bravo,
e te la giochi fino alla fine. Non puoi non fare un tiro in porta, non puoi mai saltare l'uomo, accompagnare l'attaccante avversario in porta senza un minimo di ostacolo, senza fare nessun tipo di ostruzione.
Ha ragione.
Cioè, una delusione totale, ma che il Milan se la porta avanti da più partite.
Rico, io non aggiungo nulla. Andiamo a qualche news di lusso. Non aggiungo nulla sul.
No, c'è sempre il confine tra difendere con poi la volontà di sfruttare determinate armi. In contropiede, ieri è stato invece proprio un Milan avulso.
Sì, sì, sì.
Si è difeso non bene. C'è poco da aggiungere, dai,
il messaggio di Enrico.
Ieri
penso
male.
Che sia
altre partite, devo dire, sì, sì, campionato male, non è spettacolare.
Andiamo a qualche news.
Più efficace.
Dai.
Sì, tanto poi mi preme ribadire una cosa, Marco. Per i soldi, si dice, siamo andati in Arabia Saudita. Posto che la Serie A non è che guadagni tanto, i premi sono 11 milioni a chi vince, quindi per carità non è poco in questi tempi, ma neanche tantissimo. Alla finalista 6,7 milioni, alle due perdenti delle semifinali 2,4 milioni a testa e il resto sono 2 milioni da ripartire nelle restanti 16 squadre del campionato di Serie A, quindi poi cambia per molto e non cambia sostanzialmente nulla e per le altre cambia poco. Comunque ti porto a quella che sarà appunto la sfida più accattivante del weekend di Serie A, Juventus-Roma. Ci sono le parole di Gasperini, Marco, che ha parlato di varie situazioni. Ti faccio un riassunto. Ha parlato innanzitutto di Dovbyk, che non ha recuperato del tutto, si sta allenando da parecchi giorni, ha qualche difficoltà però ancora nel calciare, per il resto ci siamo tutti, a parte appunto chi è partito per la Coppa d'Africa, quindi Dovbyk non ancora pienamente a disposizione. Poi una risposta interessante l'ha data alla domanda sul perché abbia accettato la Roma anziché la Juventus. Lo dicevamo prima, Marco, Gasperini era stato accostato anche questa estate alla Juventus, alla fine si è accasato ai giallorossi, ha detto perché qui a Roma la sfida era più difficile. Sono contento di quello che poi è cominciato, adesso ci troviamo a giocare questa partita importantissima verso la fine del girone d'andata. La Juventus rimane una grandissima squadra, sicuramente forte, che ha la possibilità di continuare a rinforzarsi. Nel suo DNA c'è sempre l'intenzione di giocare ai massimi livelli. Noi arriviamo a questa partita dopo una bella prestazione contro il Como e una contro il Celtic, bisogna misurarci con questa squadra, quindi insomma dice Marco che lui ha accettato la Roma perché era una sfida più accattivante, più complicata a suo modo di vedere, quindi al momento è sulla panchina dei giallorossi e non su quella dei bianconeri. Al momento festeggiano i tifosi della Roma, dato che Gasperini sta facendo discretamente bene.
Audio.
Ragazzi, sul Milan, rosa scarsa, può esserci anche l'allenatore più bravo d'Italia, perché Allegri è uno dei più bravi, che piaccia o non piaccia, ma la rosa è scarsa, è quella roba lì, dai, non scherziamo.
Dammi un altro.
Va bene, voi avete ragione, ma il problema del Milan, che state dicendo che il Napoli ha meritato, la partita si è giocata sulle tre occasioni soprattutto, che poi il Napoli abbia una squadra più forte, questo è ombra di dubbio, in più Allegri non ha una grandissima squadra e poi il fondo, come ben sapete, mi permetto di parlare, sono il signor Chiricolo Ramon, il fondo non spende tanti soldi, quindi quello che ha speso l'ha speso un po' male, secondo me questa è la situazione.
Beh, vabbè, sugli investimenti che non hanno reso non ci sono dubbi.
No, sapete però una cosa che noto ogni volta che c'è una squadra che non va bene magari di grande livello, la prima cosa che si dice è soltanto che i giocatori sono scarsi, quindi i giocatori della Juve sono scarsi, i giocatori del Milan sono scarsi. Non lo so, tra un po'
Napoli diremo
pure il Napoli, c'è giocatori che non so all'altezza,
Marco,
sono difetti,
Milan ha dei giocatori nelle seconde linee,
ragazzi,
che probabilmente non sono
grandissimi
giocatori,
veramente una scarsi. Cosa proprio, cioè allora quelli che allenano le altre squadre, ma che devono fare? Devono cambiare mestiere?
Esatto, il Milan
che devono fare? Dai,
che abbia
ragazzi,
7-8
ma siamo obiettivi un attimo. Dire che sono scarsi è una cosa che può dire onestamente un ragazzino di 10 anni che il pallone lo vede una volta, dice questi sono scarsi papà, ma non si può fare, cioè perché dobbiamo dire sono scarsi per giustificare la sconfitta? Sono scarsi, fine, Mina scarso, però fino all'altro giorno era bravo quello, ma sono tutti scarsi, quelli della Juve sono tutti scarsi, se ne salva uno, tutti da buttare. Allora ragazzi, veramente
allora Marco, ci sono dei difetti.
Sì, ma
di
appunto
rosa,
dire ci sono dei difetti e ci siamo tu e siamo d'accordo, ma etichettare queste squadre
scarse
come scarsa vuol dire che è meglio andare veramente, commentiamo un'altra cosa.
Commentiamo
un'altra cosa.
Poi
dai,
dobbiamo andare in pausa,
cosa.
Marco, sì. Io ti lascio con una cosa.
Veloce.
Non dimentichiamoci quello che si diceva della Roma prima che arrivasse Ranieri. parlava di una squadra, ti ricordi, scarsissima, che non poteva andare, sì, da nessuna parte, poi ha fatto un percorso, certo, del 2025 perfetto, quindi probabilmente non è una squadra da scudetto come ha reso, esatto, ma non era neanche, esatto, una squadra, ma scarsa,
forse ci sono delle alchimie, quindi, delle cose, esatto, che si devono mischiare, esatto, per dire che sia una squadra scarsa, sennò veramente un troppo, prendiamo, dai, 11 Messi. Ci sono 11 Messi, 12 Messi, 15 Messi.
Sul fatto che in Italia non ci siano più,
allora dopo possiamo
qualità,
parlare di gioco, veramente, sennò è finita, dai, però. Su, dai, fermiamoci, break, tutti scherzi.